Buona domenica e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, oggi affrontiamo come tema le linee di sviluppo generali, molto ampie, della Chiesa da Costantino a Teodosio, quindi dal 313 al 380, anno dell'editto di Teodosio e Graziano, che rappresenta una svolta fondamentale appunto nella storia della Chiesa e che descriveremo nelle prossime puntate. Dicendo linee generali di sviluppo, intendiamo in questa puntata presentare i caratteri che accomunano tutti i diversi uomini politici o imperatori che dopo l'editto di Costantino di fatto operano a favore della Chiesa. Insomma, inizia quella fase che in parte a buon diritto è stata chiamata fase costantiniana della storia della Chiesa. Dopo i 3 secoli di persecuzioni iniziano lunghi secoli in cui, anziché essere perseguitata, la Chiesa è aiutata a svolgere il suo compito di apostolato, di evangelizzazione e di cristianizzazione dall'impero e dalla forza della legge. Oggi si è ingiustamente abituati a guardare quasi con disprezzo questa fase della storia della Chiesa. Si parla con superficialità di Chiesa costantiniana come se fosse una colpa, un errore che Stato e Chiesa cooperino, ciascuno nel suo campo, per favorire la diffusione del Vangelo e la diffusione della fede cristiana, mentre invece, come vedremo a suo tempo, è proprio uno dei doveri fondamentali delle forze politiche di qualunque epoca, in realtà non solo di quella antica, appunto favorire in ogni modo, con i mezzi che il potere temporale ha a sua disposizione, la diffusione dell'unica vera religione e quindi della religione cristiana. Ebbene, tornando al tema delle linee generali, quali sono i tratti che caratterizzano il IV secolo? Vedremo in puntate monografiche che dedicheremo a ognuno di essi la estrema complessità sul piano dottrinale e dogmatico della Chiesa in questo secolo di ferro e di fuoco, un secolo cioè dottrinalmente di battaglie immense, grandi concili. Pensiamo al Concilio di Nicea, ma anche tutti gli altri grandi concili che impegnano la Chiesa cattolica nella sua lotta contro le eresie che sorgono appunto nel corso del IV secolo. Quindi abbiamo un secolo molto difficile sul piano dottrinale, sul piano dell'esercizio della sua autorità magisteriale da parte della Chiesa, ma non è questo il tema che affrontiamo oggi. Oggi non ci concentriamo sull'aspetto della storia dei concili che appunto meritano un approfondimento molto più specifico. Ci concentriamo sulle linee generali che caratterizzano questo primo secolo di Stato romano, di impero romano, in una sintonia crescente con la Chiesa e sempre più volto ad appoggiarne l'azione cristianizzatrice. Già con Costantino avevamo visto come iniziano a essere proclamate leggi buone, leggi giuste, cioè leggi che difendono i buoni costumi, favoriscono la virtù e debellano alcune fra le peggiori usanze della Roma imperiale. Questa linea, inaugurata da Costantino, prosegue con i suoi successori fino a Teodosio. In particolare, abbiamo sforzi cospicui per migliorare le condizioni degli schiavi e sottrarli a quelle atroci condizioni in cui si trovavano di fatto sotto durante l'impero romano. Lo schiavo era veramente una figura che definire marginale poco, era uno strumento dotato di parola, era di fatto pieno possesso del suo padrone che poteva fargli qualunque cosa e iniziano a essere prodotte leggi che mirano a migliorare le condizioni di queste masse enormi di schiavi, circa un abitante su due dell'impero romano era schiavo, era un numero immenso di milioni e milioni di schiavi, e soprattutto le leggi di questo IV secolo favoriscono l'emancipazione degli schiavi, cioè vengono create condizioni giuridiche che rendono più facile per lo schiavo emanciparsi, cioè diventare un liberto, acquisire lo statuto di persona non più soggetta alla schiavitù. E questo fa sì che lentamente, sia per queste leggi giuste, sia per l'esempio dei grandi senatori o proprietari terrieri cristiani che spessissimo, come primo atto dopo la loro conversione, rilasciavano in libertà a volte decine di migliaia di schiavi. C'è un caso in cui una ricchissima esponente della nobiltà senatoria romana, dopo la conversione, libera tutti i suoi schiavi, dando appunto la libertà a qualcosa come 20.000 schiavi. E dovete capire che uno schiavo era una ricchezza enorme, perché di fatto lo schiavo era uno strumento di lavoro, per cui molte migliaia di schiavi significavano poter mettere a frutto estensioni enormi di terreno, poter di fatto svolgere grosse attività economiche. Quindi dare la libertà allo schiavo significava rinunciare a una ricchezza cospicua, e soprattutto rinunciare al controllo quindi delle proprie terre. Per cui abbiamo sì le leggi giuste che aiutano gli schiavi a liberarsi o incentivano la loro emancipazione, sia l'esempio di questi grandi, potremmo dire santi in fondo, di questi grandi cristiani che, se ricchi, se latifondisti, dopo la conversione spesso non si limitavano a trattare con più umanità e dolcezza i propri schiavi, come ordinava San Paolo ai proprietari di schiavi, quando appunto invita sì gli schiavi ad obbedire ai padroni, ma anche i padroni a trattare con umanità i propri schiavi. Ma questo era solo l'inizio. Spessissimo la carità stessa spingeva i padroni a dare la tanto agognata libertà ai propri schiavi, che non raramente a loro volta si convertivano alla fede cristiana. Da solo la di fatto distruzione della schiavitù, la schiavitù si può dire che si estingue grazie all'opera di cristianizzazione nell'impero romano, ne rimangono sacche, diciamo, sempre più ristrette a lungo anche nel Medioevo, ma sono residui, sono cose assolutamente minoritarie. Quel fenomeno sconvolgente e spaventoso che era la schiavitù a Roma, le stesse guerre romane per lo più erano fatte per assoggettare in schiavitù e rivendere centinaia di migliaia di membri dei popoli sottomessi. Quindi non dimentichiamo che le guerre romane erano guerre di razzia di uomini, perché dopo la guerra il popolo vinto veniva ridotto in schiavitù e venduto. Quindi questa aberrante uso antico lentamente scompare grazie all'opera delle nuove leggi e dei grandi convertiti cristiani. Non è il primo e non è l'unico, ma è senz'altro uno dei più grandi meriti della fede cristiana aver per la prima volta nella storia prodotto una civiltà che non si fonda sulla schiavitù. Abituati a sentir denigrare la Chiesa e la sua storia come se fosse portatrice, causa di ogni male, ogni giorno i giornali laicisti cercano di distorcere il passato della Chiesa e di profanarlo presentando qualcosa di negativo, invece abbiamo appena dimostrato che il cristianesimo è la più grande forza di civilizzazione. Non era mai esistita una civiltà senza la schiavitù. In tutta la storia dell'uomo non conosciamo un'epoca o una civiltà a qualunque latitudine che non avesse e non si fondasse sulla schiavitù. La stessa Grecia antica, la Grecia di Platone e Aristotele, aveva un enorme numero di schiavi e si basava sul lavoro degli schiavi. L'Egitto, Babilonia, e solo il cristianesimo ha la forza soprannaturale della carità, che spinge appunto a vedere nella schiavitù qualcosa di nemico di una visione cristiana della vita. Ma altri usi in questo, dopo la svolta costantiniana, vengono debellati. Per esempio gli spettacoli osceni, turpi, che erano cosa comunissima nelle grandi città romane, attorno ai circhi o in sale apposite, era cosa comune avere ogni tipo di oscenità esposta in pubblico, anche spesso a livello di culti pagani che non raramente prevedevano l'esposizione di vere e proprie oscenità davanti a tutti. Ecco, questi spettacoli osceni vengono vietati per legge. Questo è interessante perché, come si afferma il cristianesimo, un cristianesimo fervente, pieno di ardore, un cristianesimo che aveva alle spalle, fino a pochi decenni prima, il martirio di milioni di persone, la persecuzione più spietata. Quindi provate a immaginare l'intensità della fede di questi cristiani che sono appena usciti dalla più dura persecuzione. Ebbene, subito civiltà cristiana autentica e fervente significa lotta contro ogni turpitudine, ogni impurità, ogni offesa alla virtù di castità, ogni offesa al pudore. E viceversa, vedremo, e lo vediamo soprattutto oggi. L'epoca che stiamo vivendo è un'epoca drammatica di perdita e rinnegamento della fede cristiana da parte di popoli da molti secoli o millenni cristiani. Ebbene, quando tramonta la fede cristiana o diventa tiepida, torna a dilagare l'oscenità negli spettacoli a ogni livello. È proprio il segno della crisi che purtroppo c'è oggi in Europa e nel mondo occidentale. Oltre agli spettacoli osceni, si vieta con severità l'esposizione dei bambini. Il diritto romano permetteva in sostanza al pater familias di mettere a morte i figli, di abbandonare in strada o nel bosco un bambino malformato o semplicemente una bambina che non si voleva tenere. Era una delle pagine più amare, la fine atroce che spesso facevano gli esposti, questi bambini abbandonati. E di fatto diventa un delitto abbandonare un proprio figlio. È quasi un rovesciamento di una antichissima tradizione romana, quella per cui il figlio non ha il diritto di vivere, se non anche dopo nato, se non perché il pater familias glielo concede. L'infanticidio era cosa comune, come l'aborto e come l'esposizione degli infanti. E gli imperatori cristiani vietano questa esposizione. Vengono vietati i matrimoni fra i cristiani e i giudei. Prima non erano vietati anche dalla legge temporale, adesso leggi imperiali vietano che i cristiani e i giudei possano contrarre matrimonio. Questi imperatori cristiani, consapevoli che il giudaismo rabbinico, che ha rifiutato Cristo, è nemico di Cristo, ecco che impediscono che si abbiano matrimoni pericolosi per l'integrità della fede dei figli. Sempre in questo primo secolo di fede cristiana unita alla conversione degli imperatori abbiamo qualcosa di molto moderno a suo modo. Ad esempio, vengono concessi, o meglio assegnati per legge, sacerdoti alle legioni dell'esercito romano, i cui membri spesso erano in larghissima misura di cristiani. Quindi si hanno una prima forma di cappellani militari. La legione, che era impegnata lontano dalle città o in luoghi remoti, spesso molto a lungo, riceve un'assistenza spirituale da questi sacerdoti che si uniscono alle campagne militari, qualcosa che anticipa la pagina bellissima dei cappellani militari che appunto davano i conforti religiosi ai soldati. Crescono le leggi che vietano il culto pagano. Ne sono molte, anche se le più importanti si avranno coi decreti di Graziano e Teodosio attorno al 380, l'editto di Teodosio, che vieta formalmente il culto pagano su tutto l'impero, quindi diventa illecito ogni atto pubblico di culto agli dei pagani, ma questo editto conclusivo è preceduto da molti altri atti che mirano appunto a limitare il culto idolatrico pagano. Questa è una cosa che che ci può sembrare, come dire, banale, possiamo minimizzarla, ma in realtà è una cosa che ha una importanza enorme, immensa, perché di fatto era radicatissimo in molte frange del popolo, se non altro come costume, come abitudine, il rapporto con i riti antichissimi, spesso pagani. Ogni quartiere, ogni città aveva i suoi templi, i suoi usi, l'abitudine a scandire il tempo e le stagioni con i vari atti di culto e di liturgia pagana. Anche solo come tradizione e come costume, era tutt'altro che facile strappare questi popoli dalle loro usanze e abitudini. E infatti abbiamo sì queste leggi, diciamo giuste, che vietano l'idolatria, ma la legge non vuol dire che produce immediatamente il suo effetto, anzi, ci sono semmai prove del contrario. Il culto pagano, per quanto vietato, viene sradicato solo molto lentamente, ci vorranno secoli per, diciamo, superarlo e cancellarlo veramente, e in un certo senso non sarà mai veramente distrutto del tutto. Sopravviverà in zone sempre più marginali dello Stato, in particolare proprio nei villaggi, pagi, agricoli, rurali, più remoti, e proprio per questo sorgerà il termine pagano da pagus, villaggio, per indicare chi è rimasto legato al culto idolatrico pagano. Quindi leggi giuste sì, ma non banalizziamo la storia. Queste leggi giuste che vietano il culto pagano non vuol dire che immediatamente il culto pagano scompare, semmai è esattamente il contrario. E c'è un secondo aspetto, che è questo: molte incertezze da parte degli imperatori nell'applicare questi decreti, perché in sostanza sono molto prudenti nell'applicarlo nelle terre o regioni in cui i pagani, se non sono maggioranza, sono comunque ancora molto numerosi. È chiaro che si teme, in base alla ragione di Stato, alla ragione politica, di suscitare reazioni troppo forti da parte delle regioni che sono ancora in larga parte pagane, se si applicassero i decreti con troppa severità. Quindi di fatto c'è un po' di ragion di Stato anche nell'applicazione dei decreti. Una prova straordinaria di questo fatto, ovvero della mitezza con cui il potere politico applica i decreti, è data dal fatto che gli storici riportano come in pratica nessun pagano verrà mai messo a morte per inapplicazione delle pene previste per chi continua a avere il suo culto. Quindi la legge c'era, era anche teoricamente severa, ma nei fatti viene applicata con mitezza e raramente. E questo ha per noi un significato, perché il significato chiarissimo è questo: è vero, le leggi intervengono, lo Stato interviene, ma nei fatti la debolezza dell'applicazione delle leggi contro il culto pagano dimostra che la cristianizzazione dell'Europa non è figlia di queste leggi, semmai si giova in modo marginale di esse, perché se i popoli si cristianizzano è perché di fatto vengono conquistati spontaneamente dalla luce del Vangelo. Non c'era in pratica nessuna vera, fra virgolette, persecuzione, nessuna lotta severa contro coloro che rifiutavano la conversione. Abbiamo poi leggi severe, sì, sempre sul piano teorico, che puniscono gli apostati, cioè chi abbandona la fede cristiana. Apostasia è praticamente il più grave dei peccati per la fede cristiana, nessuno è pari ad esso, è peggio dell'eresia, perché l'eretico non crede a uno o più dogmi, ma continua a professare Gesù Cristo come vero Dio e vero uomo, riconosce la divinità di Gesù Cristo. Viceversa, l'apostata, in sostanza, è colui che nega tutta la fede e rinuncia a pensare come autentica l'incarnazione del Verbo e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi l'apostasia è peccato più grave di ogni altro, e l'apostasia è punita severamente dalla legge di Graziano del 382, che vieta persegue per legge chiunque si macchi pubblicamente di apostasia. In questo contesto crescono per tutto il secolo, fino a diventare poi norme stabili, le immunità date al clero e alla Chiesa. Da un lato la Chiesa è riconosciuta come società di diritto pubblico, nel senso che è riconosciuta come un ente collettivo che ha diritti, che può possedere beni, che può organizzarsi, che può comprare edifici o terreni e possederli in modo legittimo. E questo è molto importante. Ma oltre a ciò, sono date alla Chiesa e al clero molte immunità, per esempio l'immunità dal servizio militare, uso in realtà antichissimo. Interessante notare come durante le rivoluzioni moderne anticattoliche, anticristiane, queste immunità vengono tolte, per cui anche il sacerdote o il seminarista, durante, non so, le rivoluzioni comuniste, vengono obbligati a prestare servizio militare. Quindi la prima cosa che faranno i rivoluzionari moderni sarà proprio togliere le immunità al clero. Ecco, questo per far vedere come la storia in un certo senso si ripete. E, oltre alle esenzioni dal servizio militare, ci sono molte esenzioni amministrative, pratiche e soprattutto fiscali, per cui ci sono delle tasse anche legate alla Chiesa, al clero, ma sono molto più moderate, temperate e ridotte rispetto a quello che accadeva con organismi o persone non di chiesa. L'immunità viene intesa come diritto d'asilo, viene concessa a tutte le chiese cristiane, ma anche chiese, basiliche, oratori, ma anche agli spazi adiacenti, quindi non solo l'edificio, ma anche gli spazi immediatamente adiacenti. Il diritto d'asilo è una cosa interessantissima perché durerà molto a lungo, si può dire fino alle rivoluzioni ottocentesche. Diritto d'asilo significa che ogni chiesa, per quanto posta dentro l'impero, gode di una sorta di extraterritorialità, nel senso che dentro l'edificio sacro o nei suoi spazi adiacenti è sospeso lo ius, il diritto, dello Stato ospitante e vige un altro diritto. Quindi una persona rea di colpe anche gravi, che si ritirava in una chiesa o in un monastero, era protetto dai rigori della legge, fatto salvo che al momento della sua uscita da questo luogo la legge avrebbe comunque potuto colpirlo. E questo diritto, è interessante ricordare che il diritto d'asilo viene chiamato, non è in realtà un diritto inventato per la Chiesa, ma semmai è il contrario, nel senso che è un diritto antichissimo, di cui godevano i templi pagani da tempo molto lungo. Si allarga anche alla Chiesa cristiana il diritto dei templi pagani, cioè il diritto a sospendere l'esecuzione di una sentenza o di un arresto per chi si rifugiasse in essi. Ma il quadro va completato rapidamente con altri aspetti. Per esempio, i vescovi sono tenuti in grandissimo onore dopo l'editto di Costantino, e sono riconosciuti i loro poteri giudiziari, non solo materia religiosa, non solo nelle materie che giudicano fra contendenti cristiani. I cristiani erano soliti obbedire all'ordine di San Paolo e di presentare le loro dispute fra cristiani non ai giudici diciamo civili, ma ai giudici ecclesiastici, ai vescovi. Quindi era interessante già questo aspetto. Ma dopo l'editto di Costantino aumentano le leggi che rendono i giudici, scusa, rendono i vescovi veri e propri tribunali in grado di emettere sentenza su qualunque materia, anche civile, e anche per persone che si rivolgono a loro come a un foro atto a emettere sentenze. Quindi si può dire che ogni vescovo è anche giudice in sentenze, sia di contenuto religioso sia di contenuto civile ordinario. E immaginate che nelle nostre città, oltre alla pretura e alla procura della Repubblica e ai giudici della Corte d'Appello, ci sia il tribunale vescovile, dove si può andare per chiedere di avere giustizia in qualunque propria vertente. Questo fa capire l'enorme forza che sta acquistando la Chiesa. E se i regni, il Tardo Impero e poi i regni romano-barbarici danno questi poteri ai vescovi, è ovvio che lo fanno anche perché i vescovi rappresentano una rete di persone, di organismi straordinariamente colti, preparati, conoscitori del diritto, e quindi suppliscono alle carenze dell'impero stesso. In Nord Africa avremo fino a 600 diocesi e si arriva al punto che si ordinava circa un vescovo alla settimana nuovo. Quindi immaginate il reticolo di uffici, di competenze, di archivi che facevano di questa rete anche in qualche modo organismo in grado di cooperare con lo Stato nella gestione della giustizia. Si hanno forti supporti, per esempio finanziari, la Chiesa viene aiutata, in particolare con grandi aiuti dovuti agli imperatori in occasione dei concili. I concili riunivano in località a volte molto lontane dalla diocesi di appartenenza centinaia di vescovi. Ci sono costi enormi di trasporto, di alloggio, di protezione e di fatto spessissimo questi costi sono volontariamente sostenuti dagli imperatori, che fanno di tutto per favorire lo sviluppo armonioso e profondo dei diversi concili. Oltre a supportare i concili, i canoni che i concili promulgano, pensate a Nicea, sono difesi dal potere imperiale, e con difesi intendo dire anche difesi proprio con la forza della legge. Per cui qui si aprono capitoli delicati che a suo tempo vedremo, il capitolo a volte in questo sforzo di supportare e aiutare la Chiesa si poteva, nel rischio a volte corso, cadere in forme di cesaropapismo, in forme di distorsione forse a volte del corretto rapporto fra potere temporale e potere religioso, ma il rischio corso e in cui a volte si cade è tutto sommato poco significativo rispetto all'enorme importanza che l'imperatore ha positiva nel favorire i concili stessi. Vengono promulgate leggi con sanzioni penali agli eretici, che culmineranno nel codice giustinianeo, che sistematizzerà anche questa materia. L'eresia, l'apostasia diventano colpe anche civili, perseguibili per legge, da appositi tribunali. E questo possiamo definirlo come l'inizio di quella che chiameremo la regalità sociale di Cristo, cioè il potere temporale deve essere trasfigurato e informato dalla fede cristiana e cooperare anche con leggi e sanzioni giuste a impedire la diffusione del cancro dell'eresia. L'ultimo elemento, ma non l'ultimo per importanza, quello che spiega il trionfo cristiano. Non sono questi aspetti, in fondo, diciamo, entro certi limiti secondari, ma è innanzitutto anche il gigantesco sforzo di produzione culturale, controversistica, letteraria che il cristianesimo da subito produce. C'è una tale mole di produzione di testi, è la grande età dei padri della Chiesa, che il mondo pagano semplicemente di colpo si scopre morto, si scopre incapace di pronunciare, di portare avanti un discorso culturale che possa sperare di resistere all'urto della straordinaria e avanzatissima teologia e filosofia cristiana, che in particolare dopo Sant'Agostino si impone sempre più. Di fatto si estingue, scompare, come per morte naturale, la cultura pagana. Sembra cessare di essere sommessamente, fino a ritirarsi appunto alla periferia dell'impero, nei pagi, dove appunto sopravvive come culto pagano e come cultura pagana. Direi che ci fermiamo, abbiamo raggiunto la conclusione della nostra puntata. analizzando, ecco, questi elementi di fondo. Su questo scenario di fondo giuridico-politico, nelle prossime puntate vedremo gli usi antichi della Chiesa di questi secoli in materia sacramentale, liturgica, penitenziale. Cercheremo di cogliere l'anima, l'intensità, il fervore particolare che animava i cristiani di quest'epoca, per trarne ispirazione anche per i nostri tempi. Con ciò vi saluto, ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, le suore francescane dell'Immacolata che hanno curato il programma e auguro a tutti una santa domenica. Ave Maria.